Benvenuti, bentrovati in trasmissione da Andino e dal nostro caro Anduca, che vedo dal video che si è fatto un taglio molto sbarazzino, per quello che mi sono fermato un attimo nei saluti. Va bene, comunque benvenuti. Ciao Anduca.
E siamo sempre noi e il taglio è sempre quello, doppio taglio da... da direttiva, sì, Verma
è meno sfumato, è più...
Sì, sì, un po' più, è giusto per cominciare il lavoro nuovo con un po' di morigeratezza,
sì, un po' di una Wehrmacht egiziana, diciamo. Vabbè, comunque procediamo, ognuno è libero di fare quello che vuole, a maggior ragione in tempi tristi come questi, che qualsiasi cosa può essere. Bene, allora da che parte cominciamo? Io vorrei cominciare, era tanto tempo che non lanciavamo le nostre invettive contro gli stupratori del traffico, quindi vorrei riprendere la nostra rubrichina molto molto velocemente, perché cosa succede? Leggo che ancora una volta a Milano, che fa da capostipite per tutte le minchiate che ci propineranno poi su tutto il territorio nazionale, il sindaco Sala, probabilmente coadiuvato da quella banda dei sciamannati che si porta dietro, ha intenzione di ridurre sensibilmente la circolazione delle automobili e non fa attenzione differenza fra auto elettriche, ibride, a gas, a metano, a quello che è benzina, gasolio, eccetera. Dice in generale le auto, per arrivare a 40 auto ogni 100 abitanti. quindi una riduzione del 60% del parco circolante in città, perché sostiene che le strade sono troppo, diciamo, intasate, per la maggior parte del tempo le macchine sono ferme sulle strade.
Ho un'idea per disintasare le strade. Si potrebbe fare delle cose fighissime, tipo Corso Buenos Aires, che è largo 90 metri, si potrebbe togliere quelle ciclabili del cazzo e rifarlo ritornare a tre corsie per senso di marcia, che dici?
Allora, questa è la prima cosa che ti viene in mente, dici, le macchine stanno ferme ancora di più di prima, perché hai stretto le strade, ci sono ciclisti ovunque che zompano fuori da qualsiasi parte senza minimamente calcolare precedenze e quant'altro, e dici per forza che le macchine sono ancora più rallentate rispetto a una volta. Poi oggi ho avuto un rapido battibecco, ma molto civile devo dire, con un tizio che aveva la verità in tasca, che dice che è un dato di fatto che se tu fai le strade più scorrevoli la gente è incentivata a usare l'automobile. Poi lì ho detto possiamo parlarne da qui all'infinità, ma lui sosteneva che era una verità assodata e quindi non ho proseguito. Comunque questo per dire che cosa? Che a fronte di spese enormi per cambiare le macchine sempre meno inquinanti, che poi è da vedere se sono veramente meno inquinanti, per arrivare con le promesse di non pagare l'ingresso in centro perché in quanto appunto auto più pulite eccetera eccetera, adesso già è stato annunciato che anche le auto elettriche presto pagheranno l'ingresso in centro, così se lo beccano nel sedere quelli che hanno fatto questo investimento, perché adesso al di là di quello che noi pensiamo, ci piace o non ci piace, sono sempre mezzi di utilità quelli che riguardano il traffico privato. Adesso
Barboni, così imparate a venire in centro a rompere le scatole, statevene nelle vostre periferie e non rompete le scatole.
Il senso è proprio quello, cioè tu paghi il bollo, ovvero la tassa di possesso, che ricordiamo è stata convertita da bollo di circolazione a tassa di possesso proprio saranno ormai 30 anni, proprio perché c'era qualcuno che quando faceva le targhe alterne e i divieti di circolazione per l'inquinamento eccetera eccetera, diceva scusa, io pago una tassa per circolare e poi tu mi vieti di circolare. Allora hanno avuto la bella pensata furbescamente di trasformarla in tassa di proprietà, quindi tu paghi un'enormità di bollo per possedere una macchina che hai appena cambiato perché con la Euro 3, la Euro 4, la Euro minchia non entravi più in città, e poi ti dicono che però la devi lasciare a casa. Addirittura, attenzione, e poi chiudiamo il primo blocco dopo la tua conclusione, addirittura c'è la pubblicità di un noto marchio automobilistico che ti prende proprio per il culo. Adesso non mi ricordo, non è che non dico il nome per non far nomi, perché a me frega niente, tanto dico quello che voglio, però potrebbe essere la Renault, però non vorrei dire una stupidata. Vabbè, morale alla favola, ti fanno la pubblicità di sta macchina bella, carina, tutta pipipipi, e poi alla fine vedi sto pirla che l'ha comprata, che esce in bicicletta, e ti dicono, e puoi lasciarla anche a casa. Ma vaffanculo, ma tu mi fai spendere 30.000 euro di macchina e poi mi dici comprala però non usarla. Cioè il colmo, il massimo della presa in giro. Cioè io una pubblicità così la denuncerei per oscenità, altro che quelli che fanno vedere le chiappe e tutte quelle robe lì. Una roba da matti, cioè l'ha inventata Sala quella pubblicità lì, perché non me lo spiego altrimenti. Ecco, fai la tua conclusione, la tua aggiunta, che poi lanciamo la prima canzona.
Oh, mi verrebbe da dire, ve lo siete votati, adesso ve lo tenete. Se non fosse per il fatto che, come avevo già spiegato tempo fa, la città di Milano ha relativamente pochi abitanti, relativamente parliamo di un paio di milioni come residenti nel comune di Milano, però sulla città ci gravitano giornalmente quasi dai 8 ai 10 milioni di abitanti, cioè di persone che vengono da fuori per lavorare eccetera eccetera. di questi 2 milioni di abitanti c'è stata un'astensione paurosa anche l'ultima elezione, non mi ricordo di quant'è, ma forse meno del 50% è andato a votare, non mi ricordo.
Sì.
E quindi abbiamo una percentuale minima che è tipo il 20% degli abitanti, che sono gli assidui frequentatori dei circoli PD e robe del genere che abitano in centro, che girano in bicicletta, che hanno i milioni nei conti correnti lasciatoli dal papà, dal nonno, con gli appartamenti di 200 metri quadri a Brera, tutte queste cose, che decidono per 10 milioni di persone, che invece sono persone normali che vanno a lavorare tutti i giorni, si fanno un'ora di traffico per portarsi a casa la pagnotta.
Tanto è vero che hanno voluto fare la città metropolitana che comprende anche i comuni del primo Interland, però col cazzo che fanno votare il sindaco di Milano alla città metropolitana. Ecco, detto questo, poi basterebbe anche capire un'altra cosa, che siccome abbiamo una tangenziale che circumnaviga la città, ma questo può valere anche per Roma, che nel nostro caso comunque è abbastanza ormai a ridosso, cioè i limiti sono travalicati, nel senso ci sono le case anche oltre la tangenziale. Se tu sposti il traffico alla semiperiferia, cioè si intasa lì. Poi vieti anche la prima periferia, perché adesso c'è l'area B, perché appena entri nel comune di Milano c'è l'area B, quindi non tutte le auto possono accedere. Cosa fai? Intasi ancora un po' più fuori. Cioè arriveremo a Brugherio o a Vimercate tutti incolonnati a prendere dei treni che ci metteranno 6 ore a arrivare in centro a Milano. È solo uno spostare il problema, non alzare il tappeto, buttare sotto la polvere e dire ma sì, adesso poi muoiono quelli lì di traffico. Vabbè, comunque io direi che anche per questa sera ce li abbiamo mandati come si deve, e spero che i nostri ascoltatori concordino con noi che politiche ideologiche, di stampo ideologico come queste non risolvono il problema, anzi probabilmente lo aggravano. Tra l'altro, e chiudo poi, adesso faranno una nuova ZTL in isola, che per chi non fosse di Milano o non la conoscesse è una zona diciamo che una volta era semiperiferia, diciamo che è semicentro adesso, se proprio vogliamo essere generosi, che è molto in voga, piena di locali eccetera eccetera. Adesso faranno una zona a traffico limitato dopo le 19, vietata anche alle moto, in un posto che si chiama motoquartiere. Ma si può essere più deficienti di questi besuiti che non sanno neanche che cazzo di scarpe si mettono la mattina prima di uscire di casa? Vabbè, detta fatta.
Tra l'altro, zona traffico limitato spintissima dai residenti del quartiere, che adesso fanno tutti quelli gli offesi, diciamo, i danneggiati. Però quando le vostre piccole casette della minchia dove abitate hanno triplicato, se non quadruplicato, il proprio valore nel giro di 5 anni, grazie a tutti quei negozi, a tutti quei locali, a tutti quei motociclisti che frequentano il quartiere, lì vi andava bene, vero?
Sì, i motociclisti, più tutti quelli che si sono aggiunti, perché i primi locali che hanno aperto sono stati osteggiati sempre dai soliti comunisti con Rolex, come si autodefiniscono gli stessi, insomma, cantautori di sta gente qua. Perché prima abitavano in una zona che era considerata comunque malfamata, però gente che si vede che ha avuto l'occhio lungo, le ha prese prima, le ha ereditate, ha fatto così, e adesso c'hanno le case che valgono un sacco di soldi, fanno i rimbambiti. Vabbè, dai, piantiamola lì, perché sennò mi sto già sudando, mi viene nervoso. Ecco, allora, come prima canzone io vi propongo questa sera il caro Franco Battiato con Centro di Gravità Permanente. Cade in questi giorni l'anniversario e quindi se ne è parlato molto, mi piaceva ricordarlo anche in trasmissione. Vi lascio al Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato.
Un cappello, un ombrello di carta di riso. sue canne di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di...
Ed era Centro di gravità permanente di Franco Battiato. Bene, allora io partirei, diciamo, con la parte centrale della trasmissione. So che tu ti sei documentato un po' su qualche novità, curiosità, modernità del mondo sulle due ruote, quindi ti lascio la parola e poi eventualmente intervengo.
Sì, diciamo che ormai la stagione motociclistica è pressoché avviata con questo caldo che ci ha colto di sorpresa nelle ultime due settimane e che tutte o la maggior parte delle novità motociclistiche sono state presentate, sono già state presentate perché a quest'ora sono già nei concessionari. Però ciò non toglie che qualche chicca ce la riserva anche questo periodo. In particolare la prima di cui vi voglio parlare, anzi le prime due di cui vi voglio parlare riguardano la BMW, che sapete bene non è mai ferma con i propri progetti, sempre ingegneristicamente, non so, un po' così, un po' discutibili, e infatti anche il primo progetto di cui vi parlo è un progetto di aerodinamica adattativa, e infatti BMW ha presentato un progetto, anzi un brevetto che riguarda delle appendici aerodinamiche ad assetto variabile, chiamiamole così, presenti sulle che dovranno essere presenti sulle carenature dei futuri modelli. E fin qua direte voi, vabbè, grazie al cavolo, ci sono già in quelle che già la Moto Guzzi V100 Mandello le aveva, anche se solo presentata, non ancora prodotta, oppure già in passato si sono viste. È vero, se non fosse che BMW come al solito lavora al contrario di tutti, perché mentre tutti quelli del mondo presentano delle, diciamo, estensioni aerodinamiche che con l'aumentare della velocità, diciamo, si alzano e proteggono maggiormente il pilota, BMW fa il contrario, ossia BMW ha presentato questo brevetto dove ci sono queste estensioni che a bassa velocità rimangono aperte. E in questa maniera, secondo loro, il pilota è protetto anche alle basse velocità dai flussi aerodinamici. E poi, man mano che la velocità aumenta, si chiudono e ad alta velocità la protezione aerodinamica del pilota è data...
Diventa un missile.
Esatto, è data dalla carenatura fissa. Io adesso non so, mi domando, cioè la prima cosa che mi è venuta in mente. Le moto moderne, anche le BMW, scaldano come dei forni. Perché con l'Euro 5, catalizzatori, mille minchiate, scaldano tantissimo. È proprio una buona idea togliere alle basse velocità quel minimo d'aria che arriva? A me non pare.
Io credo di no, però insomma i tedeschi ci hanno insegnato che a fare le loro cose vendono un sacco di moto e quindi c'è la possibilità che possano anche... Avere ragione, sicuramente tanta gente che le comprerà ci sarà, perché quando uno vede le robe automatiche tutte un po' elettroniche, le ali, che poi dopo si salvo pentirsi la prima volta che cade da fermo, distrugge le ali aerodinamiche e poi porta a sistemare la moto dal concessionario ufficiale BMW, perché sennò ormai non puoi più fare un cacchio, spendi 18.000 euro perché hai perso un appendice o ti si è piegata un'ala e quelle robe lì. Comunque io resto sempre per la semplicità, tutte belle le carenature e quant'altro, ma insomma mi sembrano cose un po' che lasciano il tempo che trovano. Tra l'altro vedevo quando è che era l'altro giorno su Instagram, sui reel di Instagram eccetera, vedevo che la Honda, se non sbaglio, ha fatto, diciamo, sta progettando una moto, si erano già viste, anche la BMW aveva fatto un progetto eccetera eccetera, però la Honda, come sappiamo, sempre abbastanza veloce e recettiva per le novità, una moto che sta in piedi da sola, ma non con i giroscopi come hanno fatto gli altri. Non so che tecnologia usino, comunque non è un giroscopio. E addirittura nel video si vede sta ragazza che sta in piedi, ragazzo, non mi ricordo, sta in piedi sulle pedane della moto, la moto non si muove, scende dalla moto, cammina e la moto lo segue.
Basta fare le Harley, quelle le V-Road, quelle tamarrate, ci metti dietro una gomma da 400 mm.
Diciamo che è una soluzione meccanica, però questa Honda segue il pilota. Adesso io non so se era il lancio pubblicitario, cioè che la moto sta in piedi ci credo, e viene pubblicizzata come moto ideale per i neofiti che hanno difficoltà a muoversi nel traffico, così siamo sicuri che non impareranno mai a guidare una moto per davvero. Poi non so se è vero che sta moto segue il pilota o se era una trovata pubblicitaria, però
in ufficio, cioè la parcheggi sotto l'ufficio poi ti segue.
Ma a me fa paura, e soprattutto prima o poi succederà che se fanno quelle moto lì, siccome vedo gente continuare a entrare nei negozi con i monopattini, succederà anche uno che si porti dietro la moto, così non gliela rubano, no?
Sì, no. A parte che anche qua sono abbastanza dubbioso, ok? Per facilitare i neofiti. Ma è una mia impressione, o di neofiti nel mondo del motociclismo non ce ne sono più? Cioè, nel senso, o sono neofiti, cioè l'età media è altissima. I neofiti o sono neofiti di ritorno, cioè nel senso magari era gente che fino, non so, ai 20-30 anni aveva una motocicletta, poi per varie questioni l'ha venduta e dopo 20 anni se la ricompra e quindi predilige moto più semplici, oppure il classico è lo sciuro che va in pensione, con la liquidazione si compra l'Harley da 30.000 euro o la BMW altrettanto costosa. Boh, non so che dire. Una volta per le moto per neofiti si intendevano quelle magari più leggere, più basse, e tanto era sufficiente, ma adesso probabilmente, dato che le case costruttrici sono vittime della loro stessa narrazione, quindi se tu non hai una moto che ha almeno 200 miliardi di cavalli e non è un 2005 turbo diesel, non puoi neanche andare a fare la spesa, probabilmente si trovano a dover mettere i neofiti nella condizione di guidare moto da 250 kg, ed è un po' un problema.
Sì, no, io, guarda, una tecnologia del genere la vedrei bene sugli scooter, così smettono di romperci le palle, si fermano da sole, curvano da soli, stanno nel traffico da soli, non li vedi zigzagare come dei rimbambiti.
Sì, vabbè, ti risparmi 3.000 euro e ti compri una cosa che si chiama abbonamento della metropolitana, in quella va da sola, non devi fare niente.
Poi paghi, è molto green.
Non paghi la manutenzione, non paghi il meccanico, non cadi, non fai niente e ti porta dove vuoi, almeno a Milano.
Sì, no, sono assolutamente d'accordo. Bene, io direi che la prossima notizia la vediamo dopo la seconda pausa musicale, e qui devo rimproverare il mio caro Anduca, che si diletta a darmi titoli sempre più strani, sempre più lunghi, tra l'altro due balle quando devo scriverli e citarli. In questo caso si è superato, perché non solo è una roba lunghissima, ma anche impossibile da pronunciare, quindi mi perdonerete se a sto giro non si capirà niente. Ho capito che sono il gruppo moldavo che si è esibito all'Eurovision, che il nostro Anduca quest'anno ha seguito, e quindi ci ascoltiamo gli Zob Zidzdub e Advanod Brothers, l'ho capito, e la canzone si chiama Trenuletul, vada via il cul, ecco. L'ultima l'ho aggiunta io, era un complimento al mio socio sodale e quant'altro. Bene, ascoltateveli, perché non li ripeto, non ripeterò il nome.
Triano.
Bajo.
Aici Chișinău. Gigi, de când nu te-am auzit, bre? I-a transmit lui mătușa lui Creția că i-a duc și aici, m-a rugat și covorul ăla care îi place ei. Mâini dimineață și la gar să mă aștept. Ha?
seara. Avem concert, da? Amuzant. Unde mergem?
La București.
Ce gări ducem?
Nu.
Ce tare găsesc?
Îți dau șmatale.
N-am înțeles. Ia, disfec covorul. Ha.
Viețel. Și vremuri trăim, rad. Toată viața numai în telefoane și ne vedem odată în o suvie. Dar viața trăiește. Dar ți-am adus un coniac bun și un disc, frații Advahov și zdup și zdup.
Și covorul, nu?
Întoarce înapoi la gară că am uitat covorul în tren.
Ed era la bellissima Trenuletul dei Zob, dei Zob, Shizdub e Advanov Brothers. Bene, dopo ci siamo ascoltati i nostri amici dalla Moldavia, passiamo al prossimo argomento. So che avevi un'altra chicca per noi.
Sì, un'altra novità che viene sempre dalla Bavaria, sempre da Monaco, ossia BMW ha depositato all'ufficio marchi, brevetti, eccetera, eccetera, la sigla R12, che lascia sottintendere che i modelli Custom Cruiser R18 verranno declinati anche in una cilindrata minore, probabilmente sempre già per avvenire incontro a vari ed eventuali. Pare che verrà usato l'attuale bicilindrico, appunto da 1170, che è sulle BMW R90, è raffreddata d'aria, come già detto, ed è già omologata Euro 5, quindi no problem per girare in futuro. Mi viene in mente la R12, che era già stata, anzi la R1002, che era già stata prodotta a inizio anni 2000, il primo tentativo di BMW di entrare nel segmento Custom Cruiser, che lì per lì non ha avuto molta fortuna.
Chissà come mai, c'era schifo.
Seppur però ti dico che ha il suo zoccolo duro di appassionati, e adesso se ti vai a vedere le valutazioni, insomma non è che te la tirino proprio dietro, si parte da 7-8 mila euro.
Che lascio volentieri spendere ad altri, perché era veramente bruttissima. Secondo me a livello di design brutta poco meno della moto della Aprilia, ecco, siamo a quel livello lì, anche perché c'è stata un'era e un'epoca dove BMW in certi casi si è molto prodigata per per trovare delle soluzioni stilistiche innovative, qualche volta è andata bene, può piacere, può non piacere, però GS ha una linea sicuramente molto personale, c'è stato il K1, insomma moto un po' strane, che però hanno raccolto molti consensi. Altre moto magari o altri progetti, diciamo, non sono proprio andati a buonissimo fine, però vabbè, insomma.
Identificabile lo scooter BMW C1 che aveva, ma BMW riesce a fare sempre queste cose, riesce a mettere delle chicche tecnologiche della Madonna, tipo questo scooter che è l'unico scooter omologato al mondo per poter andare senza casco, perché ha tutta una cellula protettiva, eccetera eccetera. Però hanno fatto la genialata di mettere il posto, prevedere il posto passeggero, sì, all'esterno, dietro, che si è aggrappato come uno scimpanzé alla, sì, cellula protettiva.
Ma soprattutto perché tu dici, vabbè, faccio sedere il malcapitato dietro che non vede niente, si deve aggrappare alla scocca, diciamo, alla carrozzeria di sto trabicolo che comunque ha avuto... qualcuno l'ha venduto, c'è anche il nostro amico che è stato nostro ospite parecchie volte in trasmissione, Andrea, che è grande motociclista, però ha avuto questo qua, e no, la cosa bella è che praticamente non è che eri seduto su uno strapuntino tipo, non so, la Brutale ha un seggiolino che è grosso come un francobollo e ha un accenno di imbottitura, no, quello è duro, cioè è di gomma, ma gomma dura, quindi sei anche seduto scomodo e su una panca durissima.
È come se uno ti dicesse, dai, vieni in macchina con me che ti accompagno, e ti facesse aggrappare fuori all'esterno al bagagliaio della macchina.
E sì, sei sul portapacchi.
Sei seduto sul paraurti e ti tieni ai finestrini lateralmente, una roba del genere.
O le Porsche o la Renault Alpina di una volta, che quando andavano a Cortina avevano il portasci attaccato dietro sulla parte spiovente, no? ti lego lì e ti porto a fare un giro con la Porsche. Vabbè, comunque sì, sono sempre molto divertenti i tedeschi. Sì, dicevi di questo, che ci sarebbe stato un downgrading di questo modello che comunque ha raccolto molto, molti consensi, è fatto molto bene, ha un bello stile. A me, io non sono un appassionato di custom, però è una moto che mi piace perché si vede che è molto curata, e probabilmente per renderla più accessibile, anche perché parliamo di 1.800, è veramente gigantesco, è sicuramente riservato non a tutti. Quindi insomma, ben venga una moto vera in più che vada, diciamo, a rimpolpare le fila degli utenti sulle due ruote. Tra l'altro leggevo io qualche giorno fa che la 1.200 insieme alla 1.800, che avrà una nuova versione, verrà presentata alla presenza dell'ambasciatore di Germania, Otto von Überhausen. Vabbè, altre chicche dalla tua scienza.
Le chicche divertenti sono finite, perché adesso incominciano le chicche che ci rompono le scatole. Perché, come vi ricorderete sicuramente, i nostri cari e fidati ascoltatori, in passato avevamo parlato di questo progetto che c'era in Trentino, di installare lungo le principali strade dolomitiche, quelle dove vanno tutti i motociclisti a farsi le loro belle pieghe, dei radar antirumore, in sostanza degli autovelox che invece di rivelare la velocità rilevano il rumore. Bene, perché dalle parole ai fatti si è presto fatto. Non in Italia, fortunatamente al momento, ma a livello europeo e anche oltre Atlantico si stanno dando una mossa alla grande, in particolare in California e in Inghilterra, e a Barcellona si stanno spingendo pesante. In Inghilterra stanno proprio dichiarando tolleranza, scusatemi, in California stanno dichiarando tolleranza zero alle moto fracassone.
Beh, in California sono stati i primi a vietare di fumare in pubblico, quindi la California è sempre molto ricettiva su ste mega stronzate.
E anche lì vorrei capire però come fanno, perché se non erro negli Stati Uniti non c'è tutta quella menata che abbiamo noi sulle omologazioni, le scariche, montano i tubi vuoti e via. Il Regno Unito, anche loro, ci sono quattro regioni del Regno Unito che hanno fatto partire un progetto pilota, e a Barcellona, che è una città che io amo, se non fosse abitata e governata da mongoloidi, la sindaca, come si fanno chiamare loro, di Barcellona, che non mi viene in mente come si chiama, Ada Colau, che fa parte di una giunta di hippie, rasta e quant'altro, famosa è la fotografia della sua portavoce che nel voler fare un'azione rivoluzionaria si mette a pisciare in mezzo alla Rambla, ha già installato questi sistemi, senza però tenere in considerazione che il traffico veicolare è composto da mezzi che sono stati immatricolati nel corso degli anni. Esistono mezzi più vecchi che rispettano normative, che all'epoca dell'immatricolazione rispettavano normative che adesso sono state superate magari da normative più stringenti, ma che all'epoca della loro immatricolazione e anche adesso sono perfettamente in norma col codice della strada e quindi possono essere usate. E ci sono altre moto o altri mezzi più recenti che rispettano le normative attuali, appunto, e magari sono meno rumorosi. E secondo loro uno cosa dovrebbe fare? Dovrebbe andarsene in giro col libretto di circolazione in mano o avere bene in mente quanti decibel sviluppa la tua moto a determinate velocità, a determinati giri, e sapere se puoi passare in una via o piuttosto che un'altra. Oppure cosa fai? Quando vedi sto radar del cavolo devi tirare la frizione e passare in folle? Cioè, mi sembra
sì, veramente... Ma tra l'altro bisogna vedere, perché non poche volte, spesso capita, e capita a Milano, capita da altre parti, che i comuni si inventino la segnaletica, così come si inventano i tempi di intervento delle telecamere che ti riprendono se passi col giallo piuttosto che col rosso. Ci sono stati milioni di casi di truffa acclarata, e quindi bisogna vedere anche come, dove, quando regolano e secondo quali criteri, se personali, perché Sala una mattina si sveglia e dice che rumore, ho le finestre aperte, voglio tenere le finestre aperte, allora va lì, regola la rotellina del coso che fa sostanzialmente una fonometrica, e quindi io prevedo una grandissima cagata quando arriveranno da noi, perché arriveranno, prevedo una serie enorme di ricorsi, perché se la mia moto è omologata nell'anno in cui è uscita, ma anche la moto che ho comprato ieri è omologata, e quindi lo Stato mi dice tu compri un mezzo che io ti autorizzo ad usare perché risponde alle leggi che determinano il codice della strada, non puoi poi tu un giorno decidere no, su questa strada viaggiano solo i mezzi che hanno tot decibel, anche perché se vuoi fare una fonometrica tutti gli organi di polizia sulle strade più impestate di traffico eccetera eccetera hanno dietro il coso per farti la fonometrica a un certo numero di giri, c'è tutta una procedura da seguire. Se io reputo, perché sono un vigile e sono appostato, sento una moto che fa particolare rumore, la fermo e gli faccio la fonometrica se proprio devo fare una roba, no? Che c'è il radar fisso per tutti, perché magari uno passa con un Guzzi Falcone che gli ha regalato suo bisnonno e va a 30 all'ora e passa po, e questi qua ti dicono, perché in teoria dovrebbe servire non tanto per le moto rumorose, ma per le moto che quando aprono fanno casino nelle valli e tutte quelle valli lì.
Anche con una Royal Enfield con un tubo della stufa al posto dello scarico, per esempio.
Ah, sì, tipo la mia che fa il rumore di un turbo elica quando entri nelle gallerie.
Però diciamo, già in passato altre nazioni in Europa hanno usato determinati stratagemmi per ridurre l'inquinamento acustico. Basti pensare alle classiche mitiche autobahn, le autostrade tedesche, dove nella maggior parte dei tratti sono senza limite. Quando il tratto autostradale passa in prossimità di un paese, vi trovate il vostro bel cartello Lärmschutz, che vuol dire non rompete le scatole, perché dalle 10 di sera alle 8 del mattino c'è il limite di 120 all'ora, perché in questa maniera non passate a cannone e svegliate il paese. Una cosa del genere può ancora andarmi bene, cioè nel senso rallenti quel chilometro che l'autostrada affianca al paese e poi incominci la tua corsa, ma una cosa così arbitraria che poi anche te dici giustamente, i vigili fanno, la polizia stradale fa le fonometriche, è vero, e infatti c'è tutto un cacchio di disciplinare per questa prova fonometrica che devi essere un premio Nobel in ingegneria acustica, perché devi tenere il microfono a una certa distanza, inclinato con un certo angolo, perché sapete tutti che in acustica basta veramente cambiare di poco una distanza, un angolo, un qualcosa, che il rilevato cambia tantissimo. Immaginatevi voi con un microfono che sarà messo su un palo a, non so, 10 metri da terra, sotto tutte le intemperie, con i piccioni che ci cagano sopra, qualsiasi cosa, quanto può essere anche attendibile come fonte di misurazione. Sì,
infatti almeno in Italia c'è la speranza che facciano la fine di numeri autovelox fissi, adesso mettono quelli alti che più o meno sono riparati, ma ci sono un sacco di autovelox che sono lì da 100 anni a prendere la ruggine, ma perché non li controllano, non fanno la manutenzione. Se magari ti arriva anche la multa, vai a fare l'accesso agli atti, come mi spiegavi tu, e poi dopo vai a chiedere quando è stato omologato, quando è stato controllato, come i cartelli stradali. Ci sono un sacco di modi per non prendere le multe, perché tanto li mettono, spendono una barca di soldi, perché di quello si tratta, soprattutto in Italia, così la ditta che fa sti cosi qua guadagna una barca di soldi, poi non fa la manutenzione e va tutto in cavalleria. Quindi c'è da sperare che il nostro lassismo da quel punto di vista lì ci venga incontro. Bene, direi che a tal proposito possiamo anche dichiarare chiusa la terza fase della nostra trasmissione e passare a un più facile da pronunciare, Bruno Lauzi con Onda su Onda.
Non quella giapponese.
No, però richiamava un po'. Va bene, Bruno Lauzi, Onda su Onda.
C'è, povero me, povero me, che acqua gelida qua, nessuno più mi salverà. Son caduto dalla nave, son caduto, mentre a bordo c'era il alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda, mi sto allontanando ormai, la nave è una lucciola persa nel blu, mai più mi salverò. L'isola è, il clima è dolce intorno a me, ci sono palme e bambù, è un luogo pieno di virtù. Steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso, guardo in faccia il paradiso.
Onda su onda,
canzoni, donne di sogno, banane e lamponi.
Onda su onda
mi sono ambientato ormai, il naufragio mi ha dato la felicità che tu non mi dai. Sara, ti sei accorta, tu stai danzando insieme a banane e lamponi.
Onda su onda
mi sono ambientato ormai, il naufragio mi ha dato la felicità che tu sogno, banane e lamponi.
Onda su onda
mi sono ambientato ormai.
Ed eccoci, ci siamo ascoltati il caro vecchio Bruno Lauzi con la sua Onda su Onda.
A bene. Proposito di autovelox che dicevi te che stanno ad arrugginire eccetera eccetera, volevo portare a conoscenza del grande pubblico dei simpatici episodi che succedevano nel comune di Vilpiano in provincia di Bolzano, che è una ridente località più o meno sulla vecchia strada statale che collega Bolzano a Merano, più o meno a metà strada. L'amministrazione comunale aveva avuto la grandissima idea di mettere un autovelox in un tratto di statale che era di sua competenza e che non attraversava proprio il paese, ci passava un po' in parte. Bene, questo autovelox è stato messo nel tempo record, penso di 24 ore, è stato preso a martellate. Allora l'amministrazione comunale l'ha sostituito ed è stato ripreso a martellate o gli hanno spruzzato la vernice nera sulla lente. Poi per la terza volta i geni hanno detto vabbè, lo ingabbiamo in una specie di struttura metallica corazzata e sull'obiettivo mettiamo un oblò che è stato preso a martellate e quindi era tutto spaccato, e faceva le fotografie ma non prendeva niente. E tanto gli hanno dato finché alla fine il comune ci ha rinunciato, non ha più messo l'autovelox.
Una cosa simile era capitata adesso sulla Paullese, sulla strada statale Paullese che da Milano passa a Paullo e poi dopo prosegue fino a Cremona. Avevano messo un autovelox dove c'è un sottopasso che avevano fatto, no? Diciamo passi sotto una rotonda. Lì ho preso una multa anch'io i primi giorni perché non si sapeva, mi hanno messo i cartelli ma come al solito grossi come un francobollo. Lì non l'hanno toccato. perché effettivamente a un punto dove era pronti via era capitato qualche incidente. Comunque, bene o male, la gente credo l'abbia capito, non dà neanche fastidio, devi scendere, vai a 90 all'ora, non è neanche così. Adesso ne hanno messo anche uno prima del tunnel, perché la gente arrivava a cannone fino prima del tunnel, prima della discesa, e poi inchiodava, e quindi lì c'è da stare attenti, eccetera. Invece da un'altra parte, in un altro sottopasso, non si capisce perché questa differenza di diciamo così di accanimento, l'hanno messo anche lì tre volte l'hanno sradicato, preso anche lì, era dentro una specie di gabbiotto, penso addirittura che l'abbiano legato a, sai, le fasce quelle per trainare le macchine. E l'hanno sradicato, l'hanno bombardato, gli hanno fatte di ogni, quello non l'hanno più messo in effetti. Non so perché questa disparità di trattamento nei confronti fra cugini, però da registrare che ogni tanto, allora, ci sono delle cose che sono veramente ingiuste, quindi la gente si vendica a questa maniera, secondo me anche in maniera del tutto comprensibile se non legittima. Poi dopo tu mi dici, c'è una curva a gomito dove si sono ammazzate 500 persone in 2 anni, posso capire che ci siano dei modi per dissuadere la gente ad arrivare a balla il sabato sera ubriaca e schiantarsi, però ci sono dei posti dove sembrano fatti apposta per far cassa, quindi direi che sì, ci sta che qualcuno ogni tanto se la prenda un pochino, ecco.
Ma sì, ma io penso che come in tutto, cioè, ci voglia un po' di raziocinio. Io non penso che nessuno si lamenti se un determinato comune tenta di porre rimedio al fatto che in centro paese gli passa la statale, dove magari attraversano i bambini ste cose, le macchine passano 90 all'ora, e uno cerca di tutelarsi e mettere, che ne so, dei dossi artificiali oppure dei cartelli attenzione ai limiti, eccetera, eccetera. Lì ci arriviamo tutti.
O come in Svizzera, che ha messo che in un paese lungo 100 metri mettono 40 rotondine minuscole, che sei per forza costretto, o sei un mago dello slalom, o se no ti vai piano, no, per forza.
Ci arriviamo anche noi che siamo appassionati di motori e che non facciamo del rispetto della legge proprio il nostro motivo di vita, che ci sono determinati frangenti in cui magari devi chiudere il gas.
È il solito discorso. Tu ti fai la statale della Cisa, che è una strada bellissima, vuoi andare in maniera guidare in maniera sportiva, quando arrivi in paese stacchi il gas, c'è gente che passa a canna, allora poi per forza multano tutti, mettono gli autovelox, te ne fanno di ogni, cioè bisogna un attimo andarsi incontro.
Altra cosa è come ho preso io 2 anni fa una multa in Puglia, perché facendo la litoranea, diciamo dal Gargano, dal Manfredonia verso sud, c'è un tratto che è tirato con righello, sono 12 km e mezzo completamente rettilinei, sembra di essere tipo, non so, un Colorado.
Sì.
E c'è un limite di 50 all'ora.
Cioè, fatte apposta.
In mezzo alla campagna, in mezzo al nulla, non c'è niente. E io sono stato beccato alla mirabolante velocità di 70 all'ora.
E pensa a te.
E vabbè, lì poi è stata la volta che il primo ricorso vinto non si scorda mai, che poi ha dato il là. Faccio ricorso per qualsiasi cosa, anche per, non so, per l'acqua troppo fredda al ristorante. Non pago più una multa da 3 anni, perché in qualsiasi multa, in qualsiasi verbale che ti arriva, ci sono sempre errori.
Beh, buono a sapersi, no? Sì, allora, in generale la tecnologia ben venga per mille motivi, però la storia di un autovelox su una strada rettilinea dove c'è un limite di 50 all'ora è la stessa cosa che se tu, belli droni che arrivano, fotografano, fanno tutto, se usi il drone per andare dietro a un terrorista imbottito di dinamite che sta per lanciarsi in un centro commerciale, è un conto. se lo stesso drone lo usi perché sei un vigile pazzo e quando c'è da andare a cacciare quelli senza mascherina sul 10 km di spiaggia deserta d'inverno perché stai andando a fare cagare il cane e poi ti inseguono con i droni, con le jeep e ancora un po' ti sparano, cioè ha poco senso, prima di tutto fai ridere, però sei proprio anche un pirla perché usi la tecnologia per fare delle robe che non stanno né in cielo né in terra, sempre il solito discorso, un po' come le appendici aerodinamiche della BMW, belle, tecnologiche, ma non servono a cazzo,
servono solo a farti sudare come un maiale quando sei in coda al semaforo d'estate in città dove a un soffio d'aria, invece questi qua ti hanno fatto gli sportelli che si aprono.
Strano che non abbiano ancora inventato quelle case che fanno le moto grosse, tipo la Honda con la Goldwing o la BMW con le sue motone da crociera, o l'Harley Davidson stesso, dei ventilatori che ti sparano in faccia l'aria fresca, ti fanno venire il mal di gola,
l'aria calda un fondo, te lo sparano in faccia.
Dei convertitori che convertono l'aria bollente in aria condizionata, visto che consumano poco.
Vabbè, ma il prossimo passo sarà quello, perché man mano che si va avanti i motori scalderanno sempre di più, perché non c'è neanche tanto il motore, ma il sistema di scarico, condizionatori, catalizzatori, iniezioni d'aria, sono tutte cose che portano un sacco di cose.
E poi menano torrone con riscaldamento globale. Cazzo, fate le moto come si deve, vedi che non si riscalda niente.
Infatti, se, quando guidi la mia fu Royal Enfield, che adesso è tua, che ha un monocilindrico da 500 cc, raffreddata d'aria, scarico senza catalizzatore, e ha un motore freschissimo, che anche se ti fermi al semaforo o se rimani in coda, non soffri il caldo. Cosa diversa, per esempio, col GS800, l'ho usato ieri per andare in centro, ho detto vabbè, fa caldo, mi metto i pantaloni corti, porca troia, il telaio arriva a scottare, cioè neanche dici vado a toccare una parte di motore, il telaio scotta, quindi non voglio neanche sapere il motore esternamente a quanti gradi arriva.
Beh, io quando avevo il CB1003, mi ricordo che tra l'altro era un Euro 2, perché il mio sì era un Euro 2, comunque a moto che aveva un bel radiatore, un bel impianto, insomma, di raffreddamento eccetera eccetera, anche perché il quattro cilindri era talmente largo che sporgeva dalla moto. Mi ricordo che sul libretto di istruzioni, perché una volta mi sono spaventato perché ero fermo al semaforo, la moto segnava 100 gradi e io dico a casa mia 100 gradi l'acqua va in ebollizione, quindi c'è qualcosa che non va. Invece poi dopo ero andato a vedere un attimo, lì c'era scritto di non spaventarsi se si vedeva che la temperatura dell'acqua arrivava a 100 gradi, perché era normale e l'impianto di raffreddamento funzionava lo stesso. Poi ovviamente se ti fermavi partiva la ventola e venivi investito da un fön pazzesco.
Pensa a te che io col Fazer, per esempio, invece quello che è un Euro 1, ancora senza catalizzatori, quindi Euro 1 solo perché hanno smagrito un po' la carburazione, per 12 anni ho pensato che la ventola del radiatore non andasse perché non si era mai accesa, pensavo fosse rotta, e poi no, mi si è accesa solo una volta perché ero in coda per andare a Livigno in agosto, così, e dopo un po' è partita, e lì è stata la prima volta, prima e unica volta forse, che l'ho sentita accesa. Anche lì adesso un 4 cilindri moderno Euro 5 ne sviluppa di calore e si accende ogni 2x3 la ventola.
La mia paura, per esempio, col Sidecar, adesso quando andremo a fare il grande giro, che ancora non vi svegliamo perché ci sarà un bel reportage video eccetera eccetera, la mia paura è rimanere fermo nel traffico o in coda al casello eccetera eccetera, perché la mia è già Euro quel che l'è, Euro 4, Euro 5 non mi ricordo, perché è un modello recente, se non che è già scalda, se non che è un motore raffreddato ad aria, quindi veramente il rischio c'è già a temperature normali, perché comunque sono moto che nascono per andare al freddo. Infatti l'inverno va sempre benissimo, quando capita qualcosa a qualsiasi Sideca succede d'estate, tradizionalmente proprio.
Sì, probabilmente dovrai passare per prima i caselli o robe del genere.
Sì, direi di sì. No, più che altro se rimango fermo in autostrada lo spengo e...
Ti attacchi con una corda al mostro e ti fai trainare.
No, lo spengo e lo spingo. Spengo e spingo.
Eh sì, come avevamo fatto quando avevamo portato, che avevamo beccato coda a Melegnano, e stessa cosa, perché dopo un po' si era accesa addirittura la spia della temperatura olio, quindi...
Per forza, se no rischio di buttar via tutto. Vabbè, sentite ragazzuoli, io direi che per questa sera vi abbiamo intrattenuto degnamente. Speriamo che la puntata, come al solito, vi sia piaciuta, e vi lascio salutandovi e salutando il mio sodale Anduca con gli Eagles, Life in the Fast Lane. Anderson
a tutti, buonasera, ci sentiamo per la prossima puntata.